SBS Italian.
Questa mattina abbiamo aperto le linee per parlare dell'emergenza, dell'epidemia di obesità che si sta verificando in Australia, con ripercussioni anche sull'aspettativa di vita. Ecco allora la registrazione del programma in diretta condotto in studio da Carlo Reglia e Francesca Valdinoci.
28% degli australiani sono obesi. Iniziamo con questa affermazione nella nostra prossima mezz'ora, che trascorreremo insieme a voi naturalmente e a degli ospiti. Allora, questo numero, il 28%, ha delle conseguenze. L'Australia dagli anni 80 in poi è stata all'avanguardia per quanto riguarda le risposte ai problemi della salute che minavano le aspettative di vita. E di conseguenza dal 1983 al 2003 l'aspettativa di vita è cresciuta in maniera sistematica grazie alla, per esempio, alla rinuncia al fumo e alla lotta contro le malattie cardiovascolari.
Eppure, Carlo, negli anni invece più recenti, una ricerca pubblicata sul Medical Journal of Australia rivela che questo progresso si è in effetti arrestato a causa di problemi legati all'obesità, come dicevamo appunto prima. L'aspettativa di vita degli uomini infatti è di 80,5 anni, quella delle donne di 84,5, comunque più alta, bisogna dire, di paesi quali gli Stati Uniti e diversi paesi europei.
Questo rapporto rivela che abitudini culinarie peggiori rispetto a 30-40 anni fa, alte dosi di zuccheri e di calorie con i loro effetti su diabete, obesità, colesterolo, eccetera, sono diventati dei problemi pressanti per la sanità pubblica. E il rapporto conclude sostenendo che se non si trovassero nuove soluzioni a questi problemi, è improbabile che la posizione dell'Australia nella classifica dei paesi con l'aspettativa di vita migliore possa progredire.
E noi questa settimana ne parliamo perché è in corso la Exercise Right Week, proprio dal 20 al 26 maggio, la settimana dell'esercizio fisico corretto. Parliamo di dieta e salute con voi e con i nostri ospiti. Insomma, questo rapporto suscita diverse questioni, diverse domande. Ci nutriamo oggi peggio rispetto a 30-40 anni fa? Abbiamo una routine che è sbagliata? E chiediamo proprio a voi, ascoltatori e ascoltatrici, quali siano i vostri segreti per mantenervi in forma. Lo facciamo come sempre al nostro solito numero 1300 799 626,
0429 996 263, per i messaggi. Noi iniziamo la nostra conversazione questa mattina con il professore Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney. Buongiorno, dottor Fontana, e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto un commento sullo studio che abbiamo appena accennato. L'obesità è il nemico numero uno per quanto riguarda l'aspettativa di vita in Australia, è il problema principale per quanto riguarda la sanità?
Beh, è uno dei problemi, sicuramente è un problema importante. Adesso dire che l'unico forse è un overstatement, però insomma è un problema importante, tenere conto che appunto, come dicevate prima, il 71% degli uomini e il 56% delle donne sono o sovrappeso o obese, ma la cosa più preoccupante è che il 27% dei bambini australiani tra i 5 e i 7 anni è in sovrappeso o obeso. Questo è il dato veramente allarmante.
Eh sì, perché ci fa pensare ad un futuro in cui questi numeri aumenteranno. Ma a che cosa si deve questo numero preoccupante proprio rispetto ai bambini?
Beh, è legato in primis all'alimentazione e un po' all'attività fisica, però soprattutto l'alimentazione. Anche domenica sono stato a portare mio figlio a giocare a calcio e alla fine della partita, invece di dare un frutto, dei cibi sani praticamente come treat ai bambini, erano praticamente dolci, dolciumi, tutte queste cose che sono terribili. Cioè, a scuola idem, cioè non è possibile questo. È appena uscito uno studio su cell metabolism che fa vedere che a parità di calorie chi mangia cibi ultraprocessati, tutti questi cibi industriali, ha un rischio di diventare obeso che è molto più alto a parità di calorie e di altri nutrienti. Quindi proprio è questo cibo junk, tutto questo cibo raffinato, processato, che si trova ormai dappertutto, dal ristorante al supermercato, che è responsabile in buona parte di questa epidemia di obesità e di tutte le patologie, perché la gente non sa, e le mamme dovrebbero sapere, che quando i loro bambini sono obesi hanno un rischio molto più alto di diventare diabetici. Il diabete è un fattore di rischio per infarto del miocardio, ma anche per retinopatia diabetica, quindi per cecità, per neuropatia diabetica, per amputazione degli arti. È un fattore di rischio per malattie cardiovascolari, per ictus, per fegato grasso, e quindi cirrosi e cancro cirrosi. È un fattore di rischio per i più frequenti tipi di tumore, il cancro alla mammella, il colon, l'endometrio e tanti altri, sono più alti, il rischio è molto più alto nei pazienti obesi. E poi potrei continuare, non c'è tempo, quindi...
Già questa lista comunque è abbastanza indicativa.
Ci lascia attoniti.
Professore, lo studio sottolineava come oggi si mangi peggio rispetto a 30-40 anni fa. Quali sono stati i cambiamenti in negativo? Basta soltanto citare appunto il junk food e i cibi processati?
Ma insomma, la gente mangiava di meno in quantità e meno cibo raffinato e processato, questo sicuramente. C'erano altri problemi 50-60 anni fa, c'era un consumo eccessivo di burro, di lardo, di carne e di altre cose che aumentavano il colesterolo e quindi l'epidemia di infarto del miocardio, che in un certo senso adesso si è ridotto questo consumo di grassi saturi dai proteine animali. Quindi insomma c'è ancora molta strada da fare. E i miei studi negli Stati Uniti, adesso qui a Sydney, dicono fondamentalmente che la dieta è l'intervento più potente per la longevità. Abbiamo visto nei modelli animali e nell'uomo che riducendo le calorie, però con il giusto apporto di proteine, di fibre e tante altre cose, può allungare la durata della vita in maniera esponenziale. È appena uscito uno studio pubblicato in Norvegia e hanno visto che la differenza tra classi sociali e quindi anche per stili di vita è di 13 anni, cioè tra le persone più benestanti della Norvegia e quelli meno benestanti c'è una differenza di 13 anni di aspettativa di vita, 13 anni di aspettativa media, sono tantissimi,
ma è un problema, professore, di educazione appunto di queste classi sociali, di poter invece magari permettersi più probabilmente cibi che sono più sani, perché abbiamo visto che sicuramente quando si va ad acquistare ad esempio, non so, prodotti biologici o di diete magari un po' più salubri, i prezzi salgono sicuramente.
Sì e no, tutti e due, insomma. È chiaro che se uno va a Bondi Beach e vede una percentuale di persone magre è chiaramente diverso che se uno va a Westmead. No, è chiaro che comunque c'è un discorso economico, ma è proprio un discorso di educazione, perché non è vero che mangiare sano è più costoso. Se uno imparasse a consumare legumi, a cereali integrali, a farsi il pane fatto in casa, a mangiare più verdura, ci sono dei mercati insomma che poi alla fine, se uno sa come muoversi, riesce a comprare del cibo assolutamente. Secondo me è proprio la disinformazione, che in parte è voluta anche da grossi interessi economici, quindi insomma serve più educazione. Il problema è che al di là della riduzione dell'aspettativa di vita, che è già in corso negli Stati Uniti, si è visto già che nelle contee in cui c'è più obesità e più una cattiva alimentazione c'è di già una riduzione dell'aspettativa di vita, e quindi questo sarà un trend mondiale. Il problema è proprio la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, cioè in Australia come in Europa il sistema sanitario nazionale pubblico è insostenibile, non lo dico io, lo dicono praticamente gli organismi governativi di questo paese. Se non si farà qualcosa per cambiare come l'approccio alla medicina, che in questo momento è soltanto interventista, cioè noi aspettiamo che le persone vengano da noi medici e ci dicono: guarda, io ho un nodulo al seno, ho il sangue nelle feci, ho il dolore al petto, e a quel punto lì noi facciamo diagnosi e tipicamente trattiamo le persone con farmaci e chirurgia. Questo modello è perdente. Le patologie di cui parlavamo prima, obesità, diabete, malattie cardiovascolari, ictus, demenza e più frequenti forme di tumore, sono tutte patologie che richiedono 20-40 anni di stili di vita scorretti per svilupparsi, e quindi se noi agiamo a monte e preveniamo con questi stili di vita tutte queste alterazioni che portano a queste patologie, riusciamo a prevenire con un intervento solo la stragrande maggioranza delle patologie, e quindi potremo abbattere pesantemente i costi sanitari, che sono insostenibili, ripeto, nel futuro, e quindi si andrà verso persone ricche che si possono permettere di andare a farsi curare nelle cliniche private, le persone povere invece che non riusciranno più. Quindi insomma sono problemi molto importanti che andrebbero discussi a livello
a livello globale anche, soprattutto.
Assolutamente.
E tra l'altro vorrei aggiungere, da più parti si stanno pensando se sono attuabili tasse sui prodotti che contengono molti zuccheri, proprio le famose tasse sullo zucchero, per vedere di ridurre questa epidemia. Professore Luigi Fontana, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, alla prossima.
Una buona giornata allora al docente Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney. Il numero è 1300 799 626. Allora, pensate davvero che si stia mangiando in questo momento peggio rispetto a 30-40 anni fa? Avete dei segreti per mantenervi in forma? Abbiamo Fernando, buongiorno Fernando.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Fernando, allora, come sei in questo momento? Ti senti colpevole? Ti senti innocente?
Stai tirando dentro la pancia come noi mentre parliamo, è difficilissimo.
Ma allora, stavo mangiando delle noci, ho sentito voi, ho immediatamente sospeso questa assunzione di noci e poi mi sento già colpevole.
Beh, e addirittura, dai, le noci penso possano essere noci ancora bene, considerate, no? Salubri.
Non lo so, comunque ne ho già ridotto, per cui ho fatto un passo ulteriore. Intanto volevo fare i complimenti al dottor Fontana, perché secondo me ha detto tutto e tutto molto bene. Sarebbe da aprire poi altri discorsi, per esempio sulla medicina qui in Australia. Io vedo tutti i miei amici in Italia che fanno molta più prevenzione di quanta ne facciamo noi in Australia, e questo sarebbe un'altra materia di discussione. Per quanto riguarda l'obesità, sì, è vero, io sono arrivato qui 17 anni fa e in 20 anni, in 17 anni, ho visto sempre più gente obesa. Le motivazioni sono intanto perché i ragazzini fanno sempre meno sport, ma questo è comune a tutto il mondo, perché stanno tutto il giorno, tutto il tempo disponibile possibile, giocano con videogame, quindi fanno molta meno attività fisica di una volta.
Gli adulti non la fanno per definizione?
In realtà perché ci abbiamo da lavorare, abbiamo da tirare avanti la carretta, pagare il mortgage, eccetera. E quindi questo, ma poi secondo me, da italiano, quello che io vedo è questa mancanza di assoluta cultura gastronomica. La gente non cucina più qui in Australia. Allora, intanto sono assolutamente d'accordo sul fatto che i cibi preparati hanno sempre qualcosina. Allora, per far sentire, cioè un cibo preparato, perché sia buona, o deve avere parecchio zucchero o deve avere parecchio sale, e spesso entrambi, e tutte queste due cose non fanno bene. La gente magari va a correre un'ora, io vedo gente un po' cicciottella che vanno a correre un'ora fuori la mattina, presto, tardi e così via, non si rendono conto che invece spendessero anche 20 minuti in cucina, anche per farti un'insalata, non bisogna essere degli chef eccetera o qualcosa di credo che migliorerebbe la cucina. Invece c'è questa cosa del take away, le cose già preparate, è chiaro che questo non fa bene.
Sì, però è un attacco nei miei confronti, mi state portando via il take away, mi portate via le noci,
e la mancanza di esercizio fisico.
Quindi è chiaro che tutti quanti mettiamo.
Senti Fernando, quindi il tuo consiglio è più tempo in cucina?
Più tempo in cucina, sai quello che mangi. Non devi essere per forza uno chef, ragazzi, per fare una fettina ai ferri, un qualcosa, un po' di insalate, eccetera, lo può fare chiunque, però sai quello che mangi, sai l'olio che metti, sai quanto zucchero o quanto sale metti nel tuo piatto.
Soprattutto quanto non ne metti. Allora Fernando, grazie per aver partecipato questa mattina, una buona giornata.
Anche a voi.
Allora,
bravo
Fernando, grazie di averci chiamato, e ricordiamo a tutti il numero 1300 799 626. Noi tra poco parleremo proprio con una nutrizionista
e gli chiederemo delle noci.
Chiamateci, le chiederemo delle noci per iniziare, ma anche voi, se all'ascolto avete delle domande su quali sono le pratiche più corrette per la vostra dieta, chiamateci.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 8.49, orario della costa est. Stiamo parlando con voi, con i nostri esperti, di diete, di obesità, di rischi per la salute e anche di soluzioni, perché naturalmente non siamo qua solo a piangerci addosso per i nostri chili di troppo, ma ci sono anche delle soluzioni, visto che questa è la settimana dell'esercizio fisico corretto. Ci sono anche vari siti che ti suggeriscono come esercitarti, come allenarti, e ne parleremo tra pochissimo. Adesso però innanzitutto vi invito a chiamarci al 1300 799 626. Adesso, dicevo, introduciamo la nostra prossima ospite. Si tratta di Chiara Murgia, che è docente alla Monash University, nutrizionista. Buongiorno Chiara, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno.
Allora, salve, buongiorno, la prima domanda.
Cioè, ha fatto bene a sentirsi in colpa Fernando prima?
No, assolutamente, invece dobbiamo essere molto orgogliosi di questa colazione fatta con le noci, non una meraviglia. E, no, le noci chiaramente sono un alimento di alto contenuto nutrizionale, con un buon apporto di nutrienti importanti per la salute, compresi i grassi insaturi. Va sempre considerato la questione quantità. Il professor Fontana molto chiaramente ha citato i suoi studi che indicano che la riduzione calorica in generale è di fatto l'elemento chiave per è stato dimostrato come essere un elemento chiave per l'aumento della
spesa. Però aspetta un attimo, riduzione
sì, ma non ce ne mangiamo un chilo,
ecco, riduzione calorica vuol dire sostanzialmente che mangiamo troppo, cioè non tanto cibi processati, zuccheri eccetera, ma le quantità sono troppe.
Ci sono i due fronti. L'incremento dell'assunzione di cibi processati è probabilmente ha avuto sicuramente un ruolo nell'epidemia, quella che chiamiamo epidemia e obesità degli ultimi 10-15 anni, non possiamo tralasciare il fatto che anche le quantità vanno considerate, quindi insomma anche quante noci ci mangiamo è una cosa che va tenuta in considerazione.
Quindi Fernando
però
può
noci,
mangiare le noci,
la colazione con
meno.
Le noci io, è una meraviglia,
Allora, meno noci
per Fernando e per tutti noi.
Esatto, meno noci per tutti, nuovo slogan.
No, diciamo, teniamoci le noci, ma insomma non esageriamo come non esageriamo con niente.
Giusto.
Tra l'altro siamo in un contesto che però in realtà si sta americanizzando, perché quando vai in un ristorante le porzioni sembrano sempre più grandi.
Sì, io mi ricordo, io ho vissuto negli Stati Uniti alla fine degli anni 90, per me fu uno shock culturale questo delle porzioni, che poi invece ho visto succedere anche in Italia prima e poi qui in Australia. Sì, queste porzioni giganti, anche per esempio i gelati per i bambini, sono tutti cresciuti in dimensioni da quando eravamo piccoli noi, insomma.
Poi tu dei gelati dei bambini, i gelati dei bambini praticamente ci puoi fare un pasto. Quando vai a comprare un gelato è come se ti diano 200 kg di roba sopra.
Noi ci mangiavamo il cremino, adesso c'è il magnum, insomma... Quindi c'è anche sicuramente un fatto di quantità, e questi cibi sono fatti per attirare la nostra golosità, quindi è difficile resistere alla tentazione per noi e per i bambini, per tutti, quindi non è facile quello che chiamiamo, i nutrizionisti chiamano food environment, che ci siamo costruiti, non è facile resistere al food environment che ci circonda.
Assolutamente.
Sicuramente l'educazione e la essere allerta nei confronti di questo food environment è importantissimo, e questo infatti si riscontra dal fatto che le classi sociali più informate e con più mezzi hanno subito meno l'impatto dell'ambiente alimentare, però sicuramente si può fare qualcosa e si deve fare qualcosa per modificare l'ambiente alimentare.
Chiara, prima di salutarci, che cosa suggerisci tu dall'alto della tua esperienza per appunto modificare il nostro stile di vita?
Sicuramente più attenzione a quello che mangiamo sempre, cioè non togliere mai non mangiare senza pensare. e quindi io non sono una grande cuoca, per esempio, non sono una che cucina bene, a cui piace particolarmente stare ai fornelli, però non è difficile, però non mangio cibi processati, non è difficile, specialmente se sei italiano, cucinare e mangiare in modo corretto partendo dagli elementi base della cucina, quindi mangiare quello che riconosciamo.
Mangiare quello che conosciamo e che riconosciamo.
Come cibo, no? Cioè la famosa regola: compra solo quello che tua nonna riconoscerebbe come qualcosa, come cibo.
No, beh, aspetta, però allora il sushi mi salta completamente.
Ma no, perché quello si capisce che è pesce e riso in fin dei conti, no?
Okay.
Lo vedi che è... Però se è una cosa assemblata da qualcuno,
non fidarti. Chiara Murgia, allora grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi, buon lavoro.
Era Chiara Murgia, docente alla Monash University e nutrizionista. Abbiamo Alberto che ci ha chiamato al 1300-799-626. Alberto?
Sì, buongiorno, ciao a tutti. Io sì, volevo intervenire, sono un tecnologo alimentare e... interessava molto l'argomento. Io praticamente incolpo molto gli zuccheri raffinati, quindi sono d'accordo con quello che hanno detto gli esperti, incolpo molto gli zuccheri raffinati e i cibi processati ricchi soprattutto di sciroppo di glucosio, tutte quelle cose che sentiamo, high fructose corn syrup, tutti quegli sciroppi, zuccheri costituiti.
Alberto, puoi abbassare la radio per cortesia?
Sì, scusate, mi sentite meglio?
Grazie.
Meglio, grazie Alberto. Insomma, è un problema che riguarda soprattutto la quantità di zuccheri negli alimenti.
Sì, zuccheri e la mancanza di fibra anche, perché la fibra che troviamo nella frutta c'è molto zucchero, ma è accompagnata dalla fibra. Essendo accompagnata dalla fibra, la fibra ha due ruoli fondamentali, quello di regolare l'intake di zuccheri e anche agisce sui recettori che abbiamo nello stomaco e ci dà un senso di sazietà che... altrimenti gli zuccheri e gli succhi di frutta, per esempio, non accompagnati da fibra, non ci darebbero. Volevo chiedere agli esperti cosa ne pensavano della dieta chetogenica, quindi una dieta alta in grassi e bassa in carboidrati, che c'è un'abbondante massa di dati scientifici che supporta una dieta ad alto contenuto di grassi e povera in carboidrati nella riduzione del colesterolo. Ecco, ci sono tanta ricerca è stata fatta ultimamente soprattutto e sembra funzionare.
Allora Alberto, noi non possiamo farlo adesso perché sta finendo il programma, però porremo questa domanda. Grazie per averci chiamato.
Grazie mille, arrivederci.
Buona giornata ad Alberto. Noi concludiamo con Roberto Mattei. Allora, appunto, parlavamo di soluzioni. Roberto Mattei è personal trainer, mental coach italiano che vive e lavora a Sydney. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti.
Allora, siamo nel mezzo di Exercise Right Week, la settimana dell'esercizio fisico corretto che si conclude il 26 di maggio per ispirare gli australiani ad essere più attivi. Allora, bisogna trovare l'esercizio fisico per che si addica meglio al proprio corpo e alla proprietà. Come si sceglie l'attività fisica ideale, Roberto?
L'attività fisica ideale è quella che non finisce mai, quella che non si smette mai di fare, quella che non si sta davanti alla televisione per troppo tempo, quella che ci si muove, si fa qualsiasi cosa possibile pur di muoversi, no? Soprattutto diciamo che se dipende dal lavoro che tu fai, perché se sei nelle costruzioni, se fai il muratore, ovviamente è più facile, più semplice fare l'attività fisica piuttosto che un avvocato, no? Quindi quello che consiglio sempre io è di trovare qualsiasi scusa per muoversi invece che trovare qualsiasi scusa per non muoversi, perché questo è quello che normalmente noi facciamo. La giornata del fitness, quando è che finisce il 26 maggio? Io consiglio sì. Sempre di andare fino al 25 maggio del prossimo anno per poi ricominciare un'altra. Cioè, bisognerebbe continuare vita natural durante, perché c'è lunga
smettila
la vita,
con le minacce.
Tu hai ragione, però questa è la verità, se vuoi una vita lunga bisogna continuare a muoversi, perché stare fermo poi ci si atrofizza, si velocizza il processo di osteoporosi, di artriti, di artrosi e tutto il resto, quindi ecco, il movimento è la cosa migliore.
Ecco, bisogna fare movimento, però non è che bisogna tutti fare un'ora di palestra al giorno, ci possono anche essere dei piccoli esercizi quotidiani che possiamo fare anche noi che magari siamo seduti alle nostre scrivanie oppure le persone più anziane che sono a casa.
Certo, assolutamente. Perché non andare a fare una bella camminata fuori, andare a vedere gli alberi o i parchi? Ce ne sono così tanti qua, quindi bisognerebbe fare quello, no? Per le persone anziane, invece che andare in palestra. Nessuno sta dicendo che bisogna fare un'ora di palestra tutti i giorni. Questa è roba per atleti, è roba per persone che vogliono far vedere il fisico nella spiaggia, alla spiaggia, però...
Ecco, se mai troppo vecchi per fare esercizio fisico? Concludiamo con
assolutamente,
questo.
Assolutamente mai troppo vecchi, mai troppo vecchi. Si può sempre fare in determinate intensità, differenti intensità, però si può sempre fare.
Roberto Mattei, allora grazie per essere stato con noi su Radio SBS, una buona giornata. Noi concludiamo allora la nostra prima ora, ci diamo la linea a Domenico Gentile con il giornale radio e ritorniamo tra pochissimo sempre su Radio SBS.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.